abbiamo, ultima volta ci siamo fermati con la telomerasi, che è un enzima particolare, una, in realtà una DNA polimerase di tipo speciale, perché utilizza come stampo un RNA, e questo è un stampo esogeno. Significa, in questa situazione della telomerase, la telomerase si porta proprio il suo stampo per la replicazione di un pezzo di DNA, ok? E abbiamo visto che il problema della telomerase, lo chiamiamo il problema, è praticamente il problema che si chiama end replication problem, ok? Questo è un termine importante, e questo end replication problem si riferisce a un problema di DNA replicazione in tutti i filamenti di DNA lineare, ok? Partire con un genoma circolare non hanno questo problema, chiaramente, ok? Allora, il problema si concentra praticamente sulla produzione dei frammenti di Okazaki, no? Che abbiamo qua il prime dell'Okazaki fragment in verde, e come vediamo l'ultimo Okazaki fragment, lo vediamo qua, e dopo la sintesi del DNA viene eliminato l'innesco di RNA qua in verde, e ci rimane un gap al termine del DNA, all'estremità del filamento di DNA. Ok, vediamo già un accorciamento di un filamento, però l'altro rimane uguale, perché, no, è il stampo, no? Questo è il stampo, e qua vediamo di nuovo il stampo, ok? Per adesso dobbiamo andare nella replicazione di DNA successiva, significa quando la cellula entra nel prossimo, nella prossima fase S del ciclo cellulare, e vediamo adesso la replicazione di questa DNA elica, dove abbiamo un filamento più corto. Ci manca qua su questo filamento di DNA un pezzo dell'estremità 5', ok? Significa questo frammento di DNA viene duplicato durante la replicazione, significa il filamento rosso e il filamento grigio funziona come stampo, ok? Adesso guardiamo cosa succede con il stampo grigio, ok? C'è la leading strand synthesis, ok? Non c'è problema, ho due filamenti uguali. Invece si viene duplicato questo, ok? Vediamo che adesso anche sul secondo filamento di DNA, sulla leading strand synthesis, manca praticamente questo pezzo di stampo, e mi risulta un molecola di DNA accorciato, ok? Significa il end replication problem, la rimozione del primer con una successiva replicazione del DNA nel prossimo ciclo cellulare, risulta in un accorciamento, no, di questa estremità del molecolo di DNA. Significa, se giochiamo questo gioco, no, attraversando vari giri di replicazione, ok, si accorciano sempre di più i telomeri, ok? Allora, i telomeri hanno questa sequenza particolare invertebrati, no? TTA, GGG, e proprio questa sequenza, no? Che si trova anche all'interno del stampo di RNA, ok? Significa i telomeri hanno la sequenza TTA, GGG, no? L'orientamento 5', 3', il stampo, no? All'interno del molecolo di RNA apre proprio la sequenza corrispondente. Significa una sequenza dal 5' CCCUAA, ok? E quando funziona la telomerasa nel ciclo cellulare, ok, in S phase, ok, quando normalmente si duplica il DNA, il molecolo di RNA fa un appaiamento con l'estremità 3' dei telomeri, ok? E la telomerasa, la componente proteica, ok, utilizza la sequenza TTA-GGG come innesco e l'RNA come stampo. Significa vengono aggiunto adesso altre ripetizioni di TTA-GGG, ok? Significa, in realtà, quando viene rimosso qua il primer sulla estremità 3', vediamo un allungamento di solo questi filamenti qua, ok? E dopo vediamo nel ciclo cellulare successivo in S-phase, questa estremità 3 prima allungata offre adesso più spazio di nuovo per mettere un RNA primer per la replicazione del DNA, ok? Questo vediamo adesso nel slide successivo. Vi ricordate qua, vediamo qua un prodotto della DNA replicazione, ok? Un filamento di DNA 3', 5', dove manca una sequenza di DNA perché è stato rimosso l'RNA primer senza essere sostituito da DNA, e vediamo questo altro filamento full length, ok? E cosa fa la telomerasa? Utilizza questo come substrato, ok? E fa un allungamento del filamento che vediamo qua sotto in orientamento 5', 3'. Significa, abbiamo adesso allungato la estremità 3' di questi filamenti di DNA, ok? Significa adesso questo accade in fase S del ciclo cellulare. Significa prima che la replicazione del DNA normale si crea l'end replication problem, e verso la fine dell'S-phase, okay, quando praticamente quasi tutta la replicazione del DNA è stata già completata, vediamo l'attività della telomerasi. Significa viene aggiunto questa sequenza, okay, sequenza TTA-GGG, e questa sequenza nuova offre adesso spazio per la sintesi di un altro RNA primer, ok? Significa adesso può partire la produzione di un altro Okazaki frammenti da questo stampo di DNA generato di nuovo grazie alla telomerasi. Significa ho adesso un nuovo Okazaki fragment che viene prodotto in orientamento 5', 3', ok? E viene dopo legato al frammento di DNA che è stata precedentemente sintetizzato grazie all'attività della DNA polimerase standard, ok? Significa in questa maniera si riesce praticamente a compensare il end replication problem, ok? Questo è importante. End replication problem accade su tutti i filamenti di DNA lineare, e con il problema rappresenta l'ultimo RNA primer, l'ultimo Okazaki fragment che viene praticamente digerito e non c'è un'altra, non c'è sintesi di DNA, perché per la sintesi di DNA, per riempire questo gap, ci serve un innesco e non c'è spazio per l'innesco, ok? Significa che rimane un gap, ok? Spazio libero, che praticamente causa un accorciamento di questi filamenti di DNA che vediamo qua in rosso. Okay? Significa che questo è il end replication problem. Se questo accade in tanti giri del ciclo cellulare successive, significa 50-100 divisioni della cellula e replicazione del DNA, questo filamento qua diventa sempre più corto. Per compensare questo problema, certe cellule esprimono la telomerasi, che praticamente ha la capacità di utilizzare il suo stampo, il suo molecolo di RNA, okay, che è in complesso con la componente proteica della telomerase, e viene allungato a questa estremità. Okay? In questa maniera abbiamo praticamente generato un pezzo nuovo di DNA dove può essere sintetizzato un primer per una sintesi di un Okazaki fragment. Okay? Significa che la telomerasi è una trascrittasi inversa che consiste da una componente proteina e RNA, e questo enzima ha il ruolo di compensare l'end replication problem. Okay? Adesso l'accorciamento di DNA è stata anche associata all'invecchiamento. Okay? Adesso vediamo un esperimento che è stato un ricercatore del nome Hayflick negli anni 60, e lui ha osservato qualcosa di interessante. Okay? Lui praticamente si è specializzato nella preparazione e coltivazione di cellule primarie, che sono praticamente cellule che vengono preparate da un tessuto adulto, dalla pelle, no, per fegato, no, per qualsiasi organo. L'idea era praticamente di studiare queste cellule e capire qualcosa sul nostro corpo. Questa era un'idea molto avanzata negli anni 60, però lui ha fatto un'osservazione molto interessante, no? E ha praticamente osservato che queste cellule che vengono prese dal tessuto hanno in cultura, nel laboratorio, no? Quando lo facciamo crescere in una piastra con terreno specializzato, hanno una vita, una proliferazione limitata. Significa, quando vengono messe in cultura, che vuol dire preparazione delle cellule dal tessuto e dopo la mettiamo in una piastra con terreno, inizialmente le cellule sono molto contente, ma crescono esponenzialmente, ok? Significa i primi 100 giorni in cultura le cellule crescono bene, però dopo per qualche motivo, e questo viene chiamato fase 1 primary culture, però dopo un po', dopo questi 130 giorni, la velocità della proliferazione della cellula diminuisce, ok? Questa si chiama dopo fase 2, ok? E entra praticamente in fase 3, dove le cellule cambiano morfologia e fermano la crescita. Però interessantemente, in fase 3 le cellule non muoiono, stanno nella piastra e non fanno niente, però vivono. Okay? E questa fase viene chiamata anche senescenza, questo status. Okay? Questo viene anche legato al ciclo cellulare, perché lì il ciclo cellulare è fermo. Okay? Significa che rimane fermo e non entra più in fase S. Okay? Significa metabolismo on, funziona, le cellule vivono, replicazione off, questo stato si chiama senescenza, ok? Significa, lui ha detto praticamente, nella natura esiste un meccanismo di counting che conta praticamente i numeri di divisione di cellule. Significa ogni cellula da un corpo, da un tessuto, ha un numero di divisioni limitati e dopo diventa non funzionale e senescente. E questa praticamente è stata dopo appaiata con l'end replication problem. Okay? Significa che durante queste fase 1-2, dove le cellule ancora proliferano bene, okay, non abbiamo espressione di telomerasi. Okay? Perché l'espressione di telomerase è limitata solo in embryonic stem cells, okay? Cellula embrionale, e cellula staminale in tessuti adulti. Per il numero di cellule staminali in tessuti adulti è minimo, okay? È minimale, sono pochissime cellule. Significa 99,9% delle nostre cellule in un tessuto non esprimono la telomerasi. Ok? Significa, in queste cellule che ancora fanno proliferazione, no? Che sostituire cellule danneggiate, eccetera, abbiamo praticamente proprio questo problema qua, il end replication problem, che significa che i nostri tessuti durante la vita si accorciano sempre di più i telomeri. E questo accorciamento si può osservare anche in questo modello di cellule primarie, ok? Significa, quando prendiamo le cellule, la mettiamo in cultura e lasciamo crescere e misuriamo la lunghezza dei telomeri, ok? Lo vediamo che i telomeri con il tempo si accorciano sempre di più. E perché? Perché queste cellule che sono in cultura non esprimono la telomerasi, ok? Significa, abbiamo continuativamente il end replication problem e poi i telomeri diventano sempre più corti, ok? Diventano così tanto corte che dopo non funziona più la protezione delle estremità dei nostri cromosomi, perché come abbiamo visto l'ultima volta, queste sequenze telomeriche, che hanno la sequenza TTHGGG, reclutano un complesso specializzato che si chiama Sheltrin, che protegge la estremità dei telomeri, dei cromosomi. Ok? Quando non c'è questo complesso, ok, la cellula vede la estremità del cromosoma come DNA danneggiato. Ok? Significa anche quando le sequenze telomeriche diventano molto molto corte, non c'è più sufficientemente sequenza di DNA con la sequenza TTA-GG per il reclutamento di questo complesso qua. Significa telomere shortening, accorciamento, causa praticamente la perdita della protezione delle estremità dei cromosomi. Significa la cellula vede dopo la estremità del cromosoma come DNA danneggiato. Ok? Vi potete immaginare, quando io ho un filamento di DNA, ok, il rompo in mezzo, ho un danno, ok? E il danno viene segnalato alla cellula, perché la cellula ha la capacità di riconoscere una estremità di DNA non protetta, ok? Significa che si vede un taglio al DNA, viene segnalato danno dalla cellula. La cellula si ferma e vuole, ferma il ciclo cellulare e vuole sistemare il danno, ok? E praticamente questo complesso ha l'unica funzione, una funzione principale, diciamo così, di nascondere le estremità dei cromosomi, ok? Questo complesso si lega specificamente sulle sequenze telomeriche, e le sequenze telomeriche si trovano sempre alle estremità dei cromosomi, ok? Significa questo complesso nasconde le estremità dei cromosomi. In questa maniera il sistema del riparo al danno al DNA della cellula non vede le estremità dei cromosomi, non viene riconosciuto come DNA danneggiato. Però si mancano queste sequenze ripetute, manca questo complesso di protezione, e per questo motivo la cellula vede le estremità del cromosoma, che adesso con poco o nessun ripetizione telomerica, come danno al DNA. E questo viene segnalato qua. C'è un danno al DNA e dopo la cellula risponde, ok? E risponde attraverso un pathway che si chiama risposta al danno al DNA. Significa, quando ho danno sul DNA, si attiva un pathway all'interno della cellula che blocca il ciclo cellulare. Sì? Per quale motivo? Perché ho detto già una volta, una cellula non vuole e non può entrare in fase M o fase S con DNA danneggiato. Significa che questo sistema, questo pathway che vediamo qua, i geni, no? Lo sentirete in lezioni successive, no? Lo possiamo andare in dettaglio. Per questi geni qua hanno un ruolo importante nel blocco del ciclo cellulare, ok? E il blocco del ciclo cellulare, quello molto importante, è quello che non permette una cellula che si trova in G1 di entrare in S-phase. Significa che quando c'è un danno al DNA, le cellule si bloccano alla transizione G1-S e cercano di sistemare il danno, ok? Adesso sappiamo che questo danno che deriva da DNA, da telomeri non funzionali, è così forte che le cellule non riescono o non vogliono sistemarlo, ok? Significa che le cellule rimangono con il DNA danneggiato e restano in questa fase dove il ciclo cellulare è bloccato, ok? E questo si chiama dopo senescenza. Se il danno è troppo grave, le cellule entrano in un programma, si chiama apoptosi, che è praticamente il suicidio della cellula stessa, ok? Questo sentite dopo anche nella lezione di biologia cellulare, sicuramente, se non lo avete ancora sentito, ok? Questo è stato osservato, questo meccanismo in cellule che vengono messe in cultura, ok? li possiamo controllare le condizioni dell'esperimento, no? Possiamo lasciare proliferare il cielo, possiamo misurare facilmente la lunghezza del DNA, possiamo osservare il danno, il blocco del ciclo cellulare. Però la stessa cosa accade anche in vivo nel nostro corpo, e vediamo che durante la nostra vita la lunghezza media di tutte le nostre cellule si accorcia sempre di più, okay? Significa, se prendo la media delle mie cellule, no? Con l'età 25, il vostro, voi siete belli giovani, sono telomeri molto lunghi, ok? Dopo 18-20 anni, però, attenzione, iniziano già a accorciare i telomeri, ok? Significa che la media espressione dei telomerasi in tutto il corpo diminuisce, ok? E entra dopo l'accorciamento. Io con 42 anni ho già i telomeri più corti, ok? No? Lo so anche perché ho meno energia come una volta, okay? E praticamente questo accorciamento, no, diventa sempre più grave con gli anni, ok? Abbiamo, significa qua la probabilità di avere cellule con estremità di cromosomi non protette, perché mancano le ripetizioni, diventa sempre più alta. Significa che con il tempo sempre più cellule entrano in senescenza. Questo è il meccanismo che abbiamo visto qua, ok? E questo è praticamente causa, o ci dà una spiegazione per l'invecchiamento, no, che accade durante la nostra vita, ok? Per esempio, un segno tipico dell'invecchiamento, no, sono le rughe, okay, sono i capelli grigi, e questo viene semplicemente causato dal fatto che perdiamo cellule in questi tessuti che riescono a rigiovinare, no, il tessuto. Significa con il tempo, no, la pelle, no, diventa sempre di meno rigenerativo, e per questo motivo vediamo queste rughe o i capelli grigi, ok? Allora, questo si chiama dopo anche aging clock, no? Questo tipo di invecchiamento è praticamente l'accorciamento dei telomeri, ripresenta un pathway che è legato all'invecchiamento. Ci sono ancora altri pathways che non possiamo adesso discutere, ok? Allora, questo ci spiega l'invecchiamento, ok? Adesso ho parlato sempre della lunghezza media del corpo. Tenete sempre presente, ok, che certe cellule nel nostro corpo esprimono ancora la telomerasi, no? E queste sono le cellule staminali che abbiamo nei nostri tessuti. Però anche lì abbiamo attività della telomerase, però anche con l'età questa attività diminuisce, ok? E per questo motivo anche le cellule staminali sono meno potenti. Allora, cosa succede adesso in un tessuto che prolifera per sempre, ok? E queste, per esempio, sono queste cellule tumorali. Significa, in 99,9999% delle cellule del nostro corpo abbiamo l'invecchiamento, ok? È un programma, no? Che l'evoluzione ha deciso che è utile, no? Per non vivere per sempre, ok? Però certe cellule scappano di questi meccanismi. Queste sono le cellule tumorali, ok? E praticamente in queste cellule tumorali vediamo adesso di nuovo la espressione della telomerasi. Significa che il tessuto normale, okay, non esprime la telomerase, però quando una cellula all'interno del tessuto normale diventa una cellula tumorale, possiamo osservare che durante queste step c'è l'attivazione dell'espressione e attività della telomerase. Significa, vediamo questo modello qua, che spiega no, un attimo l'espressione della telomerase. Significa, durante la crescita dell'embrio, dove praticamente vengono creati tutti i tessuti, tutte le cellule, ok, abbiamo un'espressione della telomerase molto alta, ok? È necessario perché lì abbiamo una fase fantastica di proliferazione, no? Partiamo dalla cigote e dopo crescono miliardi di cellule. Significa lì ci serve la telomerase per non avere l'amplification problem, okay? Per compensare questo problema. Subito dopo la nascita, anche molto interessante, vediamo che l'espressione della telomerase diminuisce velocemente. Okay? Significa lì c'è già la preparazione, no? Per l'attivazione del programma dell'invecchiamento via i telomeri. Nelle nostre cellule e anche nelle vostre, scusate, ok, anche voi non avete più sufficientemente espressione del telomerase, è molto basso. Però dopo, quando c'è un event di oncogenesi, la formazione di un tumore, che è praticamente una mutazione del DNA o varie mutazioni del DNA, una conseguenza di questa mutazione è quasi sempre la reattivazione dell'attività della telomerase. Significa che cellule tumorali quasi sempre esprimono la telomerase, ok, il 90% dei tumori. Significa che questo è praticamente un meccanismo importante, importantissimo per le cellule tumorali, di non cadere nella trappa dell'invecchiamento. Okay? Questa attivazione della telomerase assicura il potenziale proliferativo non limitato delle cellule tumorali. Ok? E assicura che praticamente un tumore può proliferare per sempre. Adesso vediamo tutti questi due modelli dell'invecchiamento, ok, e della telomerase, viene praticamente riassunto in una telomere hypothesis che vediamo qua. Sulla asse X abbiamo il time, il tempo. Sulla asse Y vediamo da una parte population doubling, che vuol dire proliferazione cellulare, e la lunghezza dei telomeri. Okay? Noi nel nostro corpo dopo la nascita abbiamo ancora proliferazione, perché cresciamo, no? Significa che abbiamo population doubling, però contemporaneamente le cellule perdono successivamente lunghezza dei telomeri finché entrano in una crisi, danno il DNA, e la cellula si ferma, non c'è più proliferazione e entriamo in un stato di senescenza che porta anche o contribuisce all'aging. Okay? Quando abbiamo una immortalizzazione o la formazione del tumore, vediamo che telomerase expression viene riattivato, okay? Vediamo che i telomeri rimangono salvi, ok, non sono più disfunzionali, e la proliferazione riparte, ok. Questa è praticamente la telomere hypothesis, anche importante saperlo, no? Ok, e questo è molto bello perché questo meccanismo possono praticamente associare alla replicazione del DNA, però specificamente quella che accade sulla estremità dei telomeri. Significa che lì abbiamo un esempio molto bello dove un meccanismo molecolare viene tradotto, no, a un meccanismo biologico, l'invecchiamento, la tumor formation. Okay? Avete domande su questa cosa qua?
No. Allora, sì, qualcuno è interessato in questa tematica, no? Il mio laboratorio lavora proprio su queste cose, no? Ok, allora, praticamente la trascrizione, come, no, potete immaginare, è super importante e praticamente fa anche parte, no, dell'importante dogma centrale, che intanto mi ha parlato solo replicazione del DNA da parte di DNA polimerase, però anche una della telomerase, una RNA dependent DNA polymerase. Per il prossimo step nel dogma centrale è praticamente la trascrizione, praticamente per poter dopo tradurre proteine, ma prima sintetizzare molecole di RNA, ok? Adesso vediamo il flusso dell'informazione genetica negli eucarioti. Adesso vediamo qua una cellula, modello di una cellula, la membrana citoplasmatica, e qua all'interno della cellula vediamo il nucleus, ok? Cosa succede all'interno del nucleus? No? Abbiamo il DNA genomico lì localizzato, no?
tutto quello è pieno di DNA, e praticamente vediamo, no, chiaramente la replicazione del DNA, però anche la trascrizione accade esclusivamente all'interno del nucleus. Ok? Significa che viene utilizzato la doppia elica del DNA come stampo, e una RNA polimerase utilizza ribo NTPs, no? Ribonucleotide triphosphates, per la produzione di un molecolo di RNA. Ok? Però queste RNA, quando parliamo delle è adesso ancora una precursor RNA, ok? Significa un precursore, che dopo viene processato. Ok? Un step del processamento molto importante è, da una parte, no, una modificazione sul 5 primo, e dopo anche la eliminazione di tutti gli introni, ok? E anche l'aggiunta di un poly A tail, una coda di poly A alla estremità 3 prima del molecolo di RNA. E adesso praticamente ci concentriamo nelle lezioni successive sulla trascrizione, soprattutto quella dei messenger RNA, sono quelle che codificano dopo anche le proteine, e anche il processamento di questi messenger RNA. Una volta finito il processamento, il messenger RNA maturo viene praticamente esportato all'esterno del nucleus, e successivamente parte la traduzione, grazie all'attività dei ribosomi, sul endoplasmatic reticulum del tipo RAF, ruvido. Okay? Adesso praticamente nelle due lezioni che faremo parliamo adesso solo, no, sulla trascrizione, sulla produzione dei precursor RNA. Okay? Significa, prima riprendiamo la differenza e delle caratteristiche tra DNA e RNA. Okay? DNA è sempre un molecolo di doppio filamento, no? Abbiamo queste caratteristiche, e importante, quando c'è la replicazione, no? Abbiamo semi-conservative DNA replication e bidirezionale. Okay? Significa un filamento di DNA produce un leading strand e un lagging strand. Okay. RNA diverso, no? C'è il molecolo di nucleotide diverse, perché abbiamo sulla posizione 3 del ribosio un gruppo OH, invece nel DNA troviamo un gruppo H. Okay. Questa è praticamente la differenza sul livello del ribosio. Però dopo i RNA, all'interno dei RNA non troviamo la timina, che viene rimpiazzata dall'uracile. Perché lo sappiamo, la differenza tra timina e uracile si trova sulla posizione 5 nell'anello aromatico, no? Perché abbiamo qua un H, invece il timina porta un gruppo metilico, e questo gruppo metilico porta un vantaggio all'interno del DNA, perché il timina è molto più resistente alla degradazione rispetto dell'uracile. Significa DNA molto più stabile a rispetto dell'RNA che porta uracile. Allora, questo anche avevo già visto. L'RNA viene sempre prodotto, quasi sempre prodotto, come singolo filamento di DNA. Ci sono solo alcune eccezioni di questa regola. Non è materiale genetico, e normalmente non viene replicato, eccezione, okay? RNA viruses, e anche l'RNA dependent RNA polymerase, e può avere varie funzioni, no? Può funzionare come messenger RNA, come funzione di intermediario, no? che trasmette informazione dal livello di DNA al livello della traduzione, funzione di raccordo, la tRNA, che è molto importante per la traduzione, uguale come l'RNA, che porta una funzione strutturale, perché RNA costruisce, no, i ribosomi, e aveva una funzione catalitica, e la funzione catalitica vediamo nel gruppo di ribozini. Abbiamo visto il hammerhead, ribozyme, che riesce a tagliare nucleic acids, però anche, ricordate, la telomerase è anche un ribozimo, ok? Perché lì abbiamo anche una componente RNA che è assolutamente essenziale per la funzione del complesso della telomerasi. E in più adesso, negli ultimi anni, c'è un numero sempre più crescente di molecole di RNA che hanno un ruolo molto importante nella regolazione dell'espressione genica. Okay? Sentiremo sicuramente i microRNAs che decidono se un messenger RNA viene tradotto o no. Però dopo abbiamo anche altre specie di RNAs come link RNAs o long non-coding RNAs, snow RNAs, che hanno un ruolo centrale nella regolazione dell'espressione genica, come vengono utilizzati e espressi i nostri geni. Okay? Fondamentale per la RNA è la struttura, ok? Vi ricordate sempre, RNA è single stranded, significa che riesce a fare apparamenti intramolecolari. Un esempio molto famoso è quello dei tRNAs, ma che tutti i tRNAs hanno la stessa struttura principale, no? Ha una serie di appaiamento intramolecolare che portano dopo alla formazione di queste loops, ok? Significa che quando parliamo di RNA e anche di messenger RNA dobbiamo sempre ricordare che queste RNAs possono fare appaiamenti intramolecolare e proprio queste appaiamenti possono anche rappresentare una informazione molto importante, no? Che regola il molecolo di RNA stesso. Significa anche all'interno, per esempio, di messenger RNAs si possono creare appaiamenti e questi appaiamenti, per esempio, possono aumentare la stabilità di un trascritto. Significa che si legano a proteine che proteggono le RNA e non viene degradato. Okay? Significa anche sul livello di RNA non abbiamo solo la informazione primaria che deriva dalla sequenza, però anche una funzione molto importante strutturale. Questa è una informazione molto importante, ok? Viene ancora più chiaro quando guardiamo una subunità del ribosoma. La vediamo la subunità 16S, che lo vedremo quando parliamo della traduzione, che è molto importante per l'iniziazione della traduzione. E lì vediamo appaiamenti senza fine, loops, no? Hairpins, eccetera. E tutta la struttura assieme veramente è centrale, no? Per il funzionamento dei ribosomi. Allora, per produrre adesso RNA ci serve un enzima. Okay? Questo enzima è la RNA polimerasi. Allora, la polimerasi, come vediamo, l'RNA polimerasi, come vediamo anche dopo, praticamente anche una struttura, no, paragonabile con quella della DNA polimerase. Vediamo questa anche struttura come una mano, okay, dove praticamente queste mani si può legare benissimo al DNA e correre lungo il DNA, produrre RNA. Okay? Significa la DNA polimerase, la RNA polimerase cosa deve fare? Deve aprire la doppia elica di DNA e utilizza un filamento di DNA come stampo. Okay? Qua vediamo tipicamente la nostra RNA DNA duplex con le caratteristiche estremità 5', 3', 5', 3'. Okay? E vediamo anche il sito dove adesso lavora la RNA polimerase. Vediamo qua una parte della DNA duplex aperto e ci possiamo immaginare che il complesso della telomerase, della RNA polimerase si trova proprio a queste posizioni qua. Significa anche il orientamento. Abbiamo anche un caratteristico orientamento della produzione dell'RNA. Okay. Significa, vediamo qua l'RNA prodotto e vediamo qua indicato l'estremità 5', e questo è praticamente il primo nucleotide all'interno di queste RNA, nucleotide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eccetera. Ok? Significa la RNA, la produzione dell'RNA, ok, la sintesi dell'RNA uguale come quella del DNA, della sintesi del DNA, sempre in orientamento 5', e qua la estremità 3'. Ok? Significa, come vediamo, la lettura del stampo di DNA, vediamo qua, è sempre 3' verso 5'. Ok? Significa che la RNA polimerase legge il stampo orientamento 3', 5' sul stampo e produce RNA. La produzione dell'RNA è 5', 3'. Ok? Lo sottolineo tante volte perché questa è un esame, una domanda dell'esame che faccio sempre. Ok? Importante significa quando c'è trascrizione solo un filamento del DNA funziona come stampo, ok? E queste qua, questa si chiama template strand o stampo, anche questo è importante, ok? Adesso vediamo questa trascrizione, ok? Qua come modello, per esistono anche all'interno della cellula siti speciali dove posso proprio visualizzare la trascrizione attraverso microscopia. Ok, questa è electron microscopy image, no? E qua vediamo adesso cellule preparato e lì vediamo la trascrizione dei RNA ribosomali. Ok? Potete immaginare i ribosomi, lo conoscete, fanno traduzione. Ok? E questi ribosomi consistono quasi interamente di RNA ribosomale. E questa ribosomale è molto frequente all'interno delle cellule. Okay? Si parla che il 90% del nostro DNA, del nostro RNA, è in realtà RNA ribosomale. Okay? Significa anche viene prodotto a efficienza molto alta, c'è tanta trascrizione di RNA ribosomale e per questo motivo la possiamo anche visualizzare. E queste praticamente cosa vediamo qua è un electron microscopy image dei DNA, vediamo qua i filamenti neri che è DNA e questo DNA codifica i geni ribosomali che producono l'RNA ribosomale, ok? E possiamo vedere che praticamente qua la trascrizione in azione, ok? Vediamo qua il stampo, no? Il nostro stampo che è il DNA e qua vediamo queste cose, queste strutture qua come capelli, no? E queste sono praticamente molecole di RNA che in questo momento vengono prodotte, trascritte, ok? E come vedrete, vediamo qua queste specie di peli, sono molto corti qua. E diventano sempre più lunghi. Ok? Significa abbiamo già due informazioni. Abbiamo, no? Con parole semplici, tante peli o capelli, significa tante molecole di RNA e qua sono corti, qua sono lunghi. Significa la trascrizione parte a questa posizione, corre lungo questo stampo fino qua, ok? Chiaramente di più va avanti l'RNA polimerase, no? Di più lungo diventa l'RNA, ok? E un'altra informazione molto importante è avendo tanti filamenti di RNA significa abbiamo anche più di una RNA polimerase che lavora su questo DNA. Significa trascrizione vuol dire produzione di RNA, però un gene può anche essere trascritto contemporaneamente utilizzando tantissime RNA polimerasi. E qua vediamo ogni filamento di RNA che nasce da questo stampo viene prodotto dalla sua RNA polimerasi. Okay? Significa la produzione contemporanea di tante molecole di RNA. E come vediamo benissimo, in questa microscopia possiamo anche individuare dove si trova il gene stesso, perché abbiamo qua un inizio della trascrizione. Si possiamo dire il gene inizia qua, allora trascrizione, produzione di RNA, e qua finisce. Significa qua è il terminus del gene, lì finisce il gene, e più a valle parte di nuovo un altro gene, e parte un altro gene, e qua abbiamo l'altro gene simbolizzato, ok? Significa, è un modello, no, molto bello, dove possiamo attivamente vedere microscopia RNA ribosomale, ok? E vediamo anche, no, praticamente il gene come unità di trascrizione. Allora, vediamo adesso un po' di nomenclatura, ok? Questo è assolutamente fondamentale. Se non sapete questo, vi dovete vergognare, ok? Queste sono veramente cose di base. Significa, abbiamo qua il nostro DNA, come ho visto qua, un gene, l'altro, un altro. Abbiamo qua due geni, un gene A e un gene B. Abbiamo un inizio, dove inizia la trascrizione, e un fine, dove finisce la trascrizione. E questo è l'ingrandimento, ok? Quando assumiamo adesso che questo DNA che codifica un gene che viene dopo tradotto, ok? Assumiamo che questo è un gene che dopo viene tradotto alla fine, ok? Significa adesso solo per capire più facilmente, significa solo un filamento di DNA porta adesso la informazione, ok? Adesso importante, il filamento che viene utilizzato come stampo non contiene la informazione genetica, ok? Urlo non, perché anche lì tutti si sbagliano, ok? Significa il stampo non porta mai la informazione genetica. La informazione si trova sul filamento complementare, ok? Significa quando abbiamo detto questo gene viene tradotto alla fine, non la proteina, i codoni, lo conoscete, i codoni, ok, che dopo codificano la proteina, lo troviamo in questo filamento qua su, ok? E questo è il coding strand. È anche logico, perché se dopo pensate, l'RNA che viene, che deve dopo essere tradotto, deve adesso contenere i codoni, ok? Significa deve avere la stessa sequenza, solo in RNA, come il coding strand del DNA. Significa il non coding strand o il template strand viene utilizzato come stampo per praticamente avere la sequenza complementare, no, che si trova anche nel DNA. Logico? Avete capito tutti? Ok, sì. Allora, importante orientamento sempre da considerare anche quale è il coding strand e quale è il non coding o template strand. Ok, qua vediamo, sì, c'è un riassunto di tutto. E adesso però guardiamo più in dettaglio. Ok, coding strand, template strand. Adesso per fare trascrizione, ok, ci serve anche un'informazione per la RNA polimerase. Significa la RNA polimerase deve sapere dove iniziare la produzione di RNA, ok? E questa informazione viene fornita dal DNA. Significa a monte del gene, subito a monte, ok, ci sono sequenze speciali che si chiamano sequenze di promotore. Significa è una sequenza di DNA che ha l'obiettivo di reclutare la RNA polimerase al punto dove deve iniziare la produzione di RNA. Okay, questo è il promotore. Il promotore, subito dopo il promotore, inizia adesso la trascrizione, che significa ogni gene ha siti di iniziazione di trascrizione ben definite, che la trascrizione inizia sempre a punti precisi, ok? Però quello che è importante anche considerare adesso, non è così soprattutto nei eucarioti, che un gene ha un unico sito di iniziazione della trascrizione. Esistono anche tantissimi geni dove la iniziazione di trascrizione può accadere a vari punti, però sempre a valle del promotore. Okay? Poi abbiamo la RNA polimerase, no? Che fa il suo lavoro, che deve fare, sintetizza RNA, no? E questa sintesi di RNA deve anche finire, no? A un certo punto. Okay? Non fa senso di lasciare iniziare la trascrizione, dopo va avanti, fai quello che vuoi. E lo vediamo che qua, su questa immagine, che praticamente la trascrizione termina a un punto ben definito. E queste sequenze si chiamano anche terminatori, un terminator of transcription. Significa anche sul livello di DNA si trovano sequenze che indicano anche il punto dove la RNA polimerase deve lasciare il stampo, deve andare via. Okay? E lì praticamente termina dopo la trascrizione. Ok? Significa un gene, in realtà, è una unità di trascrizione che viene affiancato a monte da un promotore, okay, dove inizia la trascrizione, e da un terminatore a valle, dove termina la trascrizione. Okay? Sì, unità di trascrizione, adesso l'avete anche scritto, allora è vero, no? E viene prodotto prima un primary transcript. Okay. Adesso credo che possiamo anche finire, ok? La prossima volta vediamo adesso, no? Ancora una volta, no? Orientamento di trascrizione, studiamo le unità di polimerase, no? Il ciclo della RNA polimerase, no? Tutte queste belle cose. Buon. Allora ci vediamo lunedì.